sono tanti compagni di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco con altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto liberare tutti. Vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo fuori. Porci padroni, voi vi siete illusi, non bastano le galere per tenerci chiusi. Facciam vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro mille lottano fuori. Siamo tutti delinquenti solo per il padrone. Siamo tutti compagni per la rivoluzione. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, torniamo in diretta sui canali di Radiazione con Scatenati, programma di controinformazione e approfondimento su carcere e repressione. Oggi è venerdì 24 aprile, sono le ore 18.04 minuti. Come al solito, prima di entrare nel vivo della trasmissione, diamo alcuni punti di riferimento. Il numero di telefono di Radiazione, per chi volesse mettersi direttamente in contatto con noi, è 388-4292-2504, quindi 388-4292-504. Mentre per chi vuole contattare direttamente la trasmissione Scatenati può scriverci all'indirizzo email scatenati@autistici.org. Ripeto, scatenati@autistici.org. E la puntata di quest'oggi si aprirà con alcune dirette telefoniche, in particolar modo da Torino. Avremo modo di fare un resoconto di quella che è stata la giornata di ieri, che ha visto l'inizio con la prima udienza del secondo troncone del processo, cosiddetto processo al compressore, ovvero per il sabotaggio al compressore avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013 a Chiomonte. Ricordiamo che il primo troncone è quello che ha coinvolto i compagni Claudio, Mattia, Nicolò e Chiara, i quali sono attualmente agli arresti domiciliari, nei confronti dei quali è caduta ogni forma di restrizione. E ricordiamo anche che in fase processuale, in fase di sentenza del processo di primo grado, per questi compagni è caduta l'accusa di terrorismo, rimanendo esclusivamente alcuni fatti specifici. Quindi avremo modo di collegarci con una compagna che riepilogherà un po' la vicenda invece dei compagni, dei tre compagni per cui è iniziata l'udienza ieri, Francesco, Lucio e Graziano. Racconterà anche un po' come si è svolta la giornata di ieri, sia all'interno dell'aula che all'esterno, dove c'è stato un presidio di circa 100 compagni che poi si è trasformato in corteo spontaneo. Successivamente saremo invece in contatto telefonico con un'altra compagna di Torino per parlare di quanto avvenuto questa mattina, ovvero un blitz da parte della polizia che ha coinvolto circa 12 compagni con altrettante perquisizioni presso le relative abitazioni. Due di questi compagni si trovano attualmente agli arresti domiciliari, altri quattro hanno invece l'obbligo di dimora nelle città di residenza. Sono stati contestati fatti relativi a Piazza Castello, quando c'è stata la contestazione al vertice europeo dei ministri del lavoro, e alcuni fatti risalenti al corteo di solidarietà a Bussoleno dopo la sentenza del maxi processo Notav. E avremo modo di approfondire appunto questo con una compagna. Ovviamente salta agli occhi come queste misure che sono scattate questa mattina, che avvengono a pochi giorni di distanza dalle misure che invece colpirono alcuni compagni di Cremona coinvolti nell'agguato fascista dello scorso 18 gennaio, siano una serie di misure che stanno tentando di andare a colpire una serie di compagni attivi e interni a delle lotte che vivranno anche con degli spezzoni particolarmente significativi proprio durante le giornate sia del 25 aprile sia in particolar modo del 1 maggio, quando, ricordiamo, c'è proprio la data, il giorno di inaugurazione e di apertura dell'evento Expo 2015, e in proprio in occasione di questo c'è una mobilitazione ovviamente che sta andando avanti da mesi contro questo grande evento e che vedrà a scendere in piazza migliaia di persone sono attive, che rivendicano tutta una serie di diritti di base come la casa o come il lavoro, e ovviamente queste misure, questi arresti, questa ondata repressiva tenta in qualche modo di, da un lato, depotenziare quelle che sono le mobilitazioni del 25 aprile e del 1 maggio, e dall'altro lato di anche iniziare a creare un po' di terra bruciata, togliendo appunto alcuni compagni così un po' di torno, creando anche difficoltà alle situazioni che si stanno organizzando in previsione di questa data. Ma ovviamente questo non può che far aumentare e salire la rabbia e la determinazione con cui si scenderà in piazza, ovviamente in entrambe gli appuntamenti. Avremo modo poi di collegarci invece alla situazione un po' locale qui di Padova, in quanto la settimana scorsa alcuni compagni sono stati raggiunti da alcuni fogli di via in seguito al tentativo di occupazione di una casa a fine abitativo, e anche un compagno della mensa Marzolo occupata di Padova è stato raggiunto da questo stesso provvedimento, compagno attivo anche all'interno proprio del Comitato Casa di Padova. Avremo modo poi di continuare un po' quello che è l'aggiornamento sul fronte internazionale, quindi continueremo a parlare di prigionieri palestinesi, continueremo a dare degli aggiornamenti rispetto anche alla situazione della compagna Khalida Jarrar, ricordiamo che è stata appunto condannata a 6 mesi di detenzione amministrativa, e di fare appunto anche un po' di altri aggiornamenti a livello anche internazionale. Detto questo, vi lascio ad uno stacco musicale, torneremo poi in diretta appunto con una compagna di Milano che ci racconterà come è andata la giornata ieri, quindi riepilogando il processo al compressore secondo atto, prima udienza per Francesco, Lucio, Graziano. La sentenza è prevista per il prossimo 27 maggio. Quindi, giusto per dare qualche informazione iniziale, ieri c'è stata la prima udienza del secondo troncone del processo per l'attacco al cantiere di Chiomonte nella notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013, che la Procura di Torino tenta, senza però successo, di configurare con l'accusa di terrorismo. Accusa che ricordiamo essere stata bocciata sia in Cassazione che nel primo processo contro i compagni Chiara, Claudio, Nicolò e Mattia, che è terminato in corte d'assise il 17 dicembre del 2014, con una condanna, ricordiamo, a 3 anni e 6 mesi, che stanno attualmente scontando ai domiciliari. I capi di imputazione sono quindi gli stessi, ma si tratta di un processo a rito abbreviato per il quale i due PM, Padalino e Rinaudo, hanno insistito che la discussione si tenesse in un'unica udienza, che è prevista per il prossimo 12 maggio, mentre la lettura del dispositivo di sentenza è fissato per il prossimo 27 maggio. Durante l'udienza all'esterno c'è stato un presidio molto partecipato, circa 100 compagni, che si è poi trasformato in un corteo per le vie adiacenti, scortato da numerose forze dell'ordine, e ha ribadito la solidarietà per Lucio, Francesco e Graziano, ricordando con uno striscione in apertura che il sabotaggio è compagno di chi lotta. Avremo modo poi di approfondire meglio, quindi con la diretta telefonica, non cambiate canale ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di radiazione, a tra poco.
26 per 1. Aldo dice 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 26 per 1.
Vivrai con me in un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù, un mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te.
Torniamo in diretta sui canali di Radiazione. Come abbiamo anticipato, siamo in collegamento telefonico con una compagna di Milano, compagna stretta dei tre imputati, dei tre compagni in OTAV, per cui ieri è iniziata appunto la prima udienza del processo. Innanzitutto ti salutiamo, benvenuta a Radiazione, ciao.
Ciao a tutti e a tutte.
Noi ti abbiamo chiamato quest'oggi perché ovviamente ieri, essendo iniziato appunto il processo del secondo troncone, diciamo, del processo al compressore, volevamo chiederti sia di riepilogare un po' la vicenda di questi tre compagni che di raccontarci com'è andata la giornata di ieri.
Ok, sì, allora ieri vabbè si è aperto il processo a Francesco, Graziano e Lucio. Questo processo si inserisce all'interno di un'operazione repressiva nei confronti appunto di un'azione avvenuta il 13 maggio, la notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013 nel cantiere di Chiomonte, azione nel corso della quale appunto è stato incendiato questo famoso compressore. Diciamo che allora le operazioni repressive si sono distinte in due fasi, per cui in un primo momento sono stati arrestati quattro compagni, tre compagni e una compagna, il 9 dicembre 2013, con delle accuse molto pesanti, tra cui appunto anche l'attentato con finalità di terrorismo, addirittura alla vita delle persone. Insomma, questa era l'accusa più grave, poi c'erano altri reati. Questa accusa di terrorismo nei confronti di quattro compagni è stata smentita dalla Cassazione, che c'è stata a maggio del 2014 nonostante questo il processo a loro carico è partito comunque per tutti i reati, tra cui appunto anche l'accusa di terrorismo, ed è arrivato a sentenza lo scorso 17 dicembre solo per gli altri reati, quindi per porto e detenzione d'arma da guerra, resistenza e danneggiamento, ma sono stati assolti in primo grado dalla Corte d'Assise dall'accusa di attentato con finalità di terrorismo e sono stati condannati a 3 anni e 6 mesi. E in questo momento questi 4 compagni, appunto a seguito della condanna in primo grado, si trovano agli arresti domiciliari. Prima, nel corso di questo processo, l'11 luglio 2014, sono stati arrestati appunto altri 3 compagni, Francesco, Graziano e Lucio, sempre con accusati di aver partecipato alla stessa azione. E appunto in seguito, quindi lo scorso 9 dicembre, inizialmente sono stati arrestati con le accuse diciamo di porto d'arma da guerra, resistenza e danneggiamento, ma non con l'accusa di terrorismo. Questa accusa sono stati accusati anche di terrorismo lo scorso 9 dicembre e questa nuova custodia cautelare che arriva su di loro per sempre in merito agli stessi fatti, ma comunque con un'accusa in più, è stata smentita dal Tribunale del Riesame circa 20 giorni dopo, quindi durante le vacanze di Natale il Tribunale del Riesame ha dichiarato nulla l'ordinanza che li teneva detenuti appunto anche per terrorismo, e pertanto il loro processo è invece partito solo per, cioè a differenza degli altri 4 compagni, è partito solo per le altre accuse, ossia parte d'arma da guerra, resistenza e danneggiamento. E appunto ieri c'è stata a Torino, al Tribunale di Torino, la prima udienza del loro processo, in cui appunto per quanto riguarda l'aula sono state discusse le parti civili ed è stata accettata come riconosciuta dal giudice come parte civile in causa LTS, esattamente come per il processo degli altri 4 compagni. E sempre durante l'udienza di ieri, due di questi 3 compagni hanno scelto di rilasciare delle dichiarazioni spontanee, come avevano del resto fatto anche gli altri 4 compagni durante il loro processo, in cui hanno dichiarato la loro partecipazione all'azione e hanno anche detto insomma che è stato anche giusto parteciparvi e quindi questa è la parte dell'aula. Poi sono state fissate altre 2 udienze, la prima il 12 maggio, sempre presso il Tribunale di Torino, in cui ci saranno sia le requisitorie dei PM con la richiesta di pena, sia le arringhe della difesa. Mentre ci sarà un'udienza conclusiva in cui sarà pronunciata la sentenza il 27 di maggio prossimo. Appunto ieri mattina c'è stato un presidio in solidarietà a questi 3 compagni e anche ad altri compagni che sono Milico e Figa, che stavano avendo quel processo si apriva casualmente nello stesso tribunale lo stesso giorno. Quindi appunto c'è stato questo presidio in solidarietà fuori dal tribunale di Torino, presidio che poi si è evoluto in un corteo nelle zone, insomma, in un quartiere che è il quartiere San Paolo, vicino appunto al tribunale, ecco. E per quanto riguarda la situazione invece carceraria di questi tre compagni, fino a qualche giorno prima del processo, ossia fino a questo lunedì esattamente, si trovavano detenuti nella sezione di S2 di Ferrara. Sebbene una volta accaduta, almeno in sede di riesame o l'arresto per terrorismo, non era più giustificata in alcun modo la loro permanenza all'interno di una sezione di S2, perché appunto per i reati per cui sono detenuti attualmente dovrebbero invece trovarsi in sezioni comuni. E questo lunedì sono stati invece spostati presso il carcere di Torino alle Vallette e hanno ricevuto due saluti di solidarietà da parte dei compagni mercoledì e giovedì sera, insomma la sera prima e la sera dell'udienza. E adesso attualmente non sappiamo se rimarranno alle Vallette per tutta la durata del processo oppure se invece verranno ritrasferiti nel carcere di provenienza, sia a Ferrara, ecco. E poi dobbiamo ricordare anche che sebbene per loro l'accusa di terrorismo è stata smentita dal tribunale del riesame, la procura di Torino ha chiesto che si ricorra in Cassazione, quindi vorrà riprovare a riattribuirgli questo capo d'accusa, insomma. E più o meno questo è il quadro un po' generale, insomma, a livello sia giuridico sia, insomma, rispetto a ieri nel giorno dell'udienza.
Certo, per quanto riguarda le prossime udienze, che poi saranno appunto il 12 maggio, ma in particolar modo il 27, in cui ci sarà già la lettura, no, della sentenza, sai già dirmi se ci sono in programma, non so, delle iniziative, se richiamate comunque la presenza fuori dall'aula?
Allora, al momento non sono ancora state fissate iniziative precise per le prossime udienze, in seguito, insomma, nelle prossime settimane probabilmente, insomma, verrà definito qualcosa di specifico, insomma, per le date delle udienze, in particolar modo quella della sentenza, o comunque per tutto il periodo del processo, in cui comunque c'è l'invito per chiunque si senta solidale con questi compagni di contribuire alla solidarietà con le proprie pratiche sui propri territori anche.
Certamente.
Almeno per adesso è così. E poi prossimamente verrà definito magari qualcosa di unitario, insomma, per magari per il periodo o comunque in vista della sentenza, ecco.
Certo, va bene. Allora, io ti chiedo se hai da aggiungere qualcosa, altrimenti ti ringrazio dell'aggiornamento che hai fatto e sicuramente avremo modo magari di risentirci sia a ridosso del 12 maggio che in particolare del 27 maggio.
Certo, volentieri. No, io penso più o meno di aver detto, insomma, l'essenziale per adesso, e poi spero che avremo modo di risentirci in futuro.
Certamente. Grazie a voi. Allora, buona continuazione. Un abbraccio a tutti e ai compagni in particolar modo. Grazie, ciao.
Grazie. Buona giornata, ciao.
Liberiamoci dall'ipocrisia. Liberiamoci dalle bugie di ipocrisia che ci hanno raccontato su questa sporca guerra. Liberi tutti!
Dopo questo stacco musicale torniamo in diretta sui canali di Radiazione, sono le 18.36, siamo in onda con Scatenati, programma di controinformazione e approfondimento su carcere e repressione. Siamo appena collegati telefonicamente da Milano con una compagna dei tre imputati, Graziano, Lucio e Francesco, per cui ieri è cominciata la prima udienza del processo. Abbiamo avuto modo di riepilogare appunto la vicenda e raccontare anche come si è sviluppata la giornata di ieri. Naturalmente anche nelle prossime settimane continueremo sempre su Radiazione a continuare a dare aggiornamenti rispetto allo sviluppo di questo processo e in previsione della sentenza che è stata già fissata per il prossimo 27 maggio, rimanendo comunque sempre dalle parti di Torino. Invece adesso ci colleghiamo telefonicamente tra poco con una compagna di Torino che attualmente, dove sono attualmente in corteo, e riepiloghiamo un attimo invece quanto è avvenuto proprio questa mattina. Quindi leggo da notav.info: misure cautelari ai notav, chi ha paura del primo maggio. Mattina movimentata oggi tra Torino e la Valsusa, poiché la questura torinese ha notificato diverse misure cautelari per due diversi procedimenti. Uno riguardante le azioni di protesta avvenute in valle dopo la sentenza del maxi processo per i fatti del 27 giugno e 3 luglio 2011 e un altro sulle azioni contro il vertice dei ministri del lavoro riunitisi a Torino il 17 ottobre scorso. Le persone colpite da misure cautelari sono 12, quasi tutti appartenenti al centro sociale Scatasuna di Torino e attivisti del movimento No Tav. Rispetto ai fatti di valle, stiamo parlando del 27 gennaio 2015, giorno in cui il movimento si era dato appuntamento alla stazione ferroviaria di Bussoleno alle 18 per poi muoversi in corteo in paese e verso Chianocco. In quella giornata il corteo era stato bloccato dall'accedere in assetto antisommossa sulla statale all'altezza di Chianocco, ma un gruppo di notav era riuscito ad aggirare polizia e carabinieri e a raggiungere l'autostrada per improvvisare un blocco. Il lancio di fuochi d'artificio era stato accolto con entusiasmo dall'altro gruppo di notav che sulla strada statale continuava a fronteggiare le forze dell'ordine. La polizia era intervenuta tempestivamente, riuscendo a fermare 3 notav nei pressi dell'autostrada, portandoli in questura per poi rilasciarli poco dopo. Oggi per questi 3 notav arrivano le misure cautelari consistenti nell'obbligo di dimora del comune di residenza e il rientro alla propria abitazione dalle 19.30 alle 7 del mattino, richiesta dai soliti PM Rinaudo e Padalino e confermate dal GIP Paola Boemio. Per l'altra operazione sono invece state applicate le misure degli arresti domiciliari, firme e obblighi di dimora a 10 giovani attivisti di Torino. 2 operazioni ad orologeria ad una settimana dalle mobilitazioni contro l'inaugurazione dell'Expo di Milano, destinata a persone partecipi delle lotte in città come in valle e a pochi giorni dalle azioni di disturbo al cantiere di Chiomonte. Qualcuno ha paura si rovini la festa a Renzi e compagnia bella il primo maggio a Milano? Per quanto ci riguarda, un motivo in più per esserci. Ci vediamo stasera alle 20.15 in piazza della stazione a Bussoleno per la fiaccolata dei 70 anni della liberazione, che si snoderà per le vie intitolate ai protagonisti della resistenza. Le lotte non si arrestano, liberi tutti e tutte. E questo appunto il comunicato comparso proprio poco fa su notav.info. Ma per approfondire questo aspetto ci colleghiamo telefonicamente con una compagna di Torino, quindi vi lascio ad un brevissimo stacco musicale. Come al solito vi invito a non cambiare canale ma a rimanere sintonizzati su radiazione.info.
Critical wave and it's big business bestiality, baby. power profit. They say it's so natural, you can't stop it, but yes we can. It's like just say no. Said you change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior thieves like them I can't be. So I made the decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action.
Class war.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
What's up?
Hey, dog.
Drowning dog.
Coming through. Check, check.
Class consciousness, huh?
It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life. I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. It goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class war.
This is about
community.
This is about
freedom.
Now. This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I'm always forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up a grandma like and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Yeah, yeah.
Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop.
That it's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game.
Capitalist scum fucks.
That it's a rich man's game.
It's about power.
Who has power and who doesn't?
It's a class war.
Say it loud.
That it's a class war. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war.
Can you hear me now?
So it's a class war.
Yeah.
It's a class war, it goes on every day. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war.
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 What's class got to do with it?
Torniamo in diretta sui canali di Radiazione. Come abbiamo anticipato, siamo in collegamento telefonico con una compagna di Torino del Centro Sociale Ascatasuna, che innanzitutto salutiamo. Ciao, benvenuta a Radiazione.
Ciao, saluto a tutti e a tutte.
Ciao, noi ti abbiamo chiamato questo pomeriggio perché volevamo chiederti di raccontarci cos'è avvenuto stamattina tra Torino, diciamo, e la Valle, con 12 perquisizioni, alcune misure cautelari, e volevamo chiederti, insomma, di spiegarci cos'è accaduto.
Sì, questa mattina, come dicevi giustamente tu, c'è stata un'operazione da parte della questura cittadina, dietro mandato del tribunale, ha applicato queste 12 misure cautelari, quasi tutte a danno di attivisti del centro sociale a Scatasuna e a tre invece attivisti sempre del movimento No Sav. Si tratta di due procedimenti diversi, uno riguardanti la contestazione, il corteo che era stato organizzato il 17 ottobre scorso in occasione della presenza dei ministri del lavoro a Torino per celebrare l'anniversario, 54esimo anniversario della Costituzione della Carta Sociale dei Diritti Europei. In quella giornata c'erano diversi ministri e personalità importanti del governo europeo, un corteo composto per lo più da studenti aveva cercato di avvicinarsi a quella che la questura aveva fatto diventare la zona rossa, ossia il centro cittadino. Sono evocative, ecco, avevano fatto il giro le immagini di questa piazza in cui stava parlando Landini, vuota, sfruttata dai lacrimogeni, perché quel giorno c'era anche la manifestazione della FIOM per il Jobs Act e contro il Jobs Act. Invece l'altro procedimento che dicevi tu rispetto alla Valle, si tratta di un'iniziativa che è stata organizzata dal movimento No Sav in risposta alle condanne che i 52 attivisti del movimento No Sav avevano ricevuto il mattino stesso per i fatti del 27 giugno 2011 e del 3 luglio 2011, uno lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, mentre l'altro la giornata di manifestazione nazionale, il corteo e l'assedio al cantiere di Chiomonte. Bene, questa sono poi, come dire, la cronaca spiccia, ecco, di quello che è successo. Stiamo parlando di applicazione, ecco, di misure coercitive e cautelari, due arresti domiciliari e poi diversi obblighi di firma, obblighi di dimora, in due casi due denunce. Noi rispetto a questo, insieme anche ovviamente alla Valle, abbiamo dato una lettura ben precisa, nel senso che non è insolito che a ridosso di grossi appuntamenti nazionali di movimento le questure cerchino di fare degli arresti o comunque delle operazioni di questo tipo che hanno un valore un po' per loro preventivo, nella speranza di riuscire, ecco, a indebolire la mobilitazione e l'attivazione di quelle strutture che loro ritengono, ecco, più pericolose o che comunque tengono sotto osservazione. E questa è un po' la lettura, appunto. Mancano pochissimi giorni alla 5 giorni milanese che andrà a contestare l'Expo 2015, questa grande vetrina, questa parata con cui il governo cerca di farsi bello nella speranza di ritagliarsi, di aumentare, ecco, l'immagine pubblica del proprio governo, quando in realtà sappiamo bene che a soffrire in questo paese ci sono davvero tante persone e tanti territori. Invece quella giornata, ne siamo sicuri, stiamo parlando anche del corteo del 1 maggio milanese, sarà una giornata importante, sarà una giornata in cui le lotte avranno modo di unirsi in poche parole ma d'ordine, ma chiare, riuscire a esprimere una contrarietà sicuramente alla politica delle grandi opere e dei grandi eventi, ma anche e soprattutto una critica al governo Renzi, a tutte le politiche che vengono portate avanti in questi ultimi mesi e non solo.
Certo, tra l'altro io aggiungo solo che in realtà ci sono stati anche dei precedenti nei mesi scorsi, e non solo nei mesi scorsi, perché poche settimane fa alcuni compagni di Cremona altrettanto sono stati raggiunti anche loro da delle misure cautelari, poi fortunatamente i compagni sono stati scarcerati, sono cadute le misure anche per Emilio stesso, ricordiamo, per i fatti del 18 gennaio in seguito all'aggressione fascista, così come i compagni di Palermo, anche loro recentemente oggetto di un'ondata stata repressiva, quindi in realtà un terreno che è stato abbastanza preparato in questi mesi e che naturalmente si intensifica, come dici giustamente tu, a ridosso proprio della scadenza sia del 25 aprile che in particolar modo del 1 maggio. Quindi in realtà poi la nostra solidarietà va a tutti questi compagni che in questi mesi appunto sono stati oggetto di questa ventata, diciamo, repressiva, e sia per l'antifascismo comunque militante, sia perché attivi in tutta una serie di lotte che vivranno ovviamente nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio.
Certo, perché oltretutto questo discorso è verissimo, e appunto è la dimostrazione concreta, l'abbiamo avuto in questi ultimi mesi. E poi c'è sicuramente il discorso più generale che noi magari tante volte diamo per scontato, non citiamo neanche, però c'è la criminalizzazione del conflitto e dell'opposizione sociale. Ecco, in un paese in cui si tentano continuamente di non stringere gli argini, di delegare o comunque di rinchiudere il conflitto sociale in una questione di ordine pubblico, provando a criminalizzare le rotte, il movimento Notav è stato davvero un esempio chiarissimo e evidente. Ecco che allora questi due atteggiamenti, questi due propositi, ecco, vanno di pari passo. Quindi da un lato sicuramente depotenziare le varie esperienze, o comunque provare a mettere delle cappe su quelle, su certe realtà in vista di grandi eventi, ma anche e soprattutto riuscire a criminalizzare i movimenti, le esperienze, i percorsi di lotta che nei vari territori, e questo dal sud al nord Italia, si danno.
Certo, io ti ringrazio, se non hai altro da aggiungere avremo modo magari di risentirci, insomma, anche prossimamente, magari a ridosso di prossimi appuntamenti o scadenze. Ti ringrazio comunque dell'aggiornamento che ci hai fatto.
Grazie a voi, saluti a tutti e a tutte.
Buona continuazione, a presto, ciao.
Ciao.
Sono
Torniamo in diretta sui canali di Radiazione. Dopo il collegamento telefonico con Torino, continuiamo a parlare di criminalizzazione delle lotte di 25 aprile e di 1 maggio, e adesso siamo in diretta telefonica da Napoli con un compagno della mensa occupata che salutiamo. Benvenuto, ciao.
Ciao a tutti.
Buonasera.
Noi ti chiamiamo anche questo venerdì per dare continuità comunque anche alle interviste fatte nelle puntate precedenti di Scatenati, in previsione anche del corteo che avete a Napoli proprio per il 25 aprile, e ti chiamo perché abbiamo appreso, insomma, che ci sono state delle novità rispetto al percorso. Volevamo chiederti un po' di spiegare cosa è avvenuto e di rilanciare l'appuntamento di domani.
Sì, vabbè, purtroppo ho potuto sentire l'intervista che avete fatto, il collegamento che avete fatto con Torino. Vabbè, noi stiamo assistendo ai compagni arrestati stamattina, e tra l'altro è chiaro che le cose che stanno succedendo un po' in tutta Italia dimostrano come le questure d'Italia, le varie questure abbiano progettato, no, una sorta di decostruzione, di depotenziamento per il 25 aprile, e quindi tutto quello che concerne la data della resistenza, e anche per il 1 maggio. È chiaro che sono due appuntamenti fondamentali, ricorrono i 70 anni dalla fantomatica, perché non è stata così, liberazione, cioè si è liberati dall'esistenza storica e da Mussolini, ma non dal sistema economico che generava il fascismo. E quindi è chiaro che ancora oggi quella data fa paura, perché riesce a mettere in campo in varie parti d'Italia un gran numero di compagni e di compagne che appunto parlano di antifascismo, declinando poi un anticapitalismo quotidiano e giornaliero. A Napoli, come avete potuto ben leggere da un po' di siti, anche dalla pagina Facebook della rete, ci sono stati dei problemi inerenti al corteo, nel senso che un corteo che parte da Piazza Garibaldi, che è una piazza a fortissima connotazione immigrata, e per questo abbiamo cercato di fare un collegamento con quelle che sono state le ultime di una lunga serie di stragi nel Mediterraneo, per questa fortezza Europa che da una parte vive, si sostiene sul lavoro degli immigrati, dall'altro crea il nemico pubblico numero uno, appunto queste stesse persone che vengono sfruttate, però vengono demonizzate per creare una logica sicuritaria di sottomissione alle politiche repressive di sfruttamento del sistema economico che sfruttano. Quindi ci sembrava giusto interpellare, ragionare, discutere insieme alle realtà, alle comunità di immigrati che vivono in quella zona, della possibilità appunto di allargare la chiamata, una chiamata che parte appunto come declinando l'antifascismo come anticapitalismo, come ho detto prima, e che si allarga a questa questione perché rientra facilmente in un discorso più generale e complessivo. Per cui c'è stata una buona risposta da parte loro. C'è da dire che era che non si faceva un lavoro di questo tipo a Napoli, quindi in contatto con le comunità di immigrati, erano dal 2011 che a Napoli non c'era un corteo di compagni di realtà di movimento, quindi quasi domani vuole essere in un certo senso una sfida, e il termine di 2 mesi di mobilitazione. Napoli si è immobilitata a seguito dell'onda lunga di Roma del 28 febbraio, con tutti i dati positivi che penso voi abbiate e poi tutta Italia, tutti i compagni hanno preso in considerazione, l'abbiamo tenuto in conto per poter creare uno slancio che fosse appunto declinare quella data a livello cittadino e ragionare di come in realtà quel tipo di lavoro politico vale, non la ricerca di appoggi istituzionali per date come il 25 per il 28, ma un lavoro tra i proletari e i sottoproletari delle varie città, perché poi tante volte diciamo l'importanza del lavoro politico tra i proletari, il fatto che bisogna parlare con i lavoratori, però questa cosa molto, molto rimane sulla carta, che fine ha un comunicato, ha degli sterili presidi, è un lavoro che va fatto quotidianamente. Noi ci siamo accorti negli ultimi giorni, purtroppo col fatto che c'è stato il 18 di mezzo, che è stata una data fondamentale per Napoli, il corteo sulle morti di Stato, un corteo che ha risvegliato un po' la coscienza collettiva della città, è chiaro che il lavoro per il 25 è stato leggermente depotenziato, ma neanche tanto. Noi abbiamo parlato anche con voi, perché come sempre ci date la possibilità di discutere le nostre iniziative. Noi abbiamo appunto messo in collegamento le due date, come metteremo in collegamento il 25 aprile con il 16 maggio la venuta di Renzi a Napoli. Quindi il corteo domani non punta tanto a una partecipazione larga, e questo chiaramente ce lo spieghiamo, ma ad essere un momento di crescita della coscienza collettiva che stiamo appunto vivendo in queste settimane. E questa crescita, tra virgolette, non sarà garantita probabilmente da una presenza massiccia domani, anche se, ripeto, ce la spieghiamo, ma dal fatto che la controparte ha preso delle misure, diciamo, cautelari, in questo senso vietando il passaggio del corteo lungo via Foria, che è la sede dove da circa 40 anni insiste la sede dell'MSI, il Movimento Sociale Italiano, che tra l'altro a Napoli ha avuto degli esponenti molto importanti come Abbatangelo e Michele Florino, ma gli stessi fratelli Tossi, che sono quelli che poi nel giugno del 75 hanno ucciso, bruciandola viva, Yolanda Palladino. Abbiamo insistito molto su questa cosa perché quest'anno non sono solo i 70 anni della liberazione, ma sono i 40 anni dell'omicidio Palladino, un omicidio per cui tre fascisti si sono dichiarati colpevoli, hanno avuto pene irrisorie, dalle quali dopo essere usciti dal carcere sono anche diventati dei NAR. Florino, che ha rivendicato politicamente il gesto, no? Perché quell'anno è l'unico anno in cui il Partito Comunista ha vinto a Napoli, il gesto di questa moto che aveva tolto la vita a una giovane militante comunista, lo stesso Florino diventerà di lì a poco senatore della Repubblica. Quindi il posto, la berta di Massimo Susutto a Casavanda a Napoli non ha la sede, e lo vogliamo dire con forza questa cosa, non è che una loro sede, ma è un lascito storico della vecchia destra sociale. E quindi la questura, su intimazione anche di Roma, ha vietato il passaggio al corteo. Abbiamo fatto un largo utilizzo degli strumenti mediatici, perché ci sembra incredibile, lo sappiamo che va così, però è veramente incredibile che si arrivi al 25, il 25 aprile, 70 anni della liberazione, a impedire che un corteo antifascista allargato a tutte le realtà democratiche non possa passare per una strada di una città, che sia Napoli, che sia Padova, Milano, Palermo, qualsiasi città non può vedere precluso il passaggio in una strada a un corteo antifascista, senza scomodare la Costituzione, tutte queste cose. Però sappiamo che è un dato su cui riflettere e che ci dà un senso di uno scontro di classe che si acuisce sempre di più, e ne sono testimonianza, l'abbiamo detto anche altre volte, tutti i teoremi associativi ai compagni movimenti di lotta, le accuse di devastazione e saccheggio per chi era a Cremona dopo il ferimento di Emilio che è stato accusato di rissa per quella questione con altri compagni cremonesi. Siamo arrivati al massimo dell'inconciliabilità tra cassi, e questo si evidenzia anche in questo passaggio, cioè la questura che ti dice non potete passare perché è probabile che ci siano anche quelli lì, quindi mettendo di fatto una equiparazione tra antifascisti e chi si rifà invece al ventennio, senza diciamo colpo ferire, ma proprio pubblicamente si rifà all'esperienza mussoliniana, che appunto nella figura di Michele Florino un padre politico tra virgolette, e quindi in questo senso qua domani il corteo tenterà di passare per quella strada, l'abbiamo anche scritto senza problemi, perché non dobbiamo nascondere niente, noi siamo antifascisti, e quindi le strade sono nostre domani, ma sempre, quindi soprattutto nel momento in cui c'è stata una partecipazione così larga di realtà al corteo, non possiamo permettere che sia un ricatto della repressione, spinta poi chiaramente da questi personaggi, perché sempre su Via Foria c'è anche un comitato elettorale di Marco Nonno che si candida con Fratelli d'Italia, che tra l'altro in molti attacchinaggi ha mandato volanti a bloccare i volantinaggi, gli attacchinaggi, c'è stata una bella rottura di scatole da parte di questi infami, e quindi in un certo senso è un messaggio politico, e quindi va data una risposta politica, non è il divieto in sé il problema, ma è proprio il messaggio politico dell'equiparazione posta in atto a dover essere destrutturato da parte dei compagni che domani, dei compagni e delle persone che domani parteciperanno al corteo, un corteo che passerà per Via Foria e lì sarà posta una targa alla memoria della compagna Yolanda Palladino, perché proprio a 50 metri dall'Aberto è stata lanciata questa Molotov il 17 giugno del 75, e dopo 4 giorni di agonia Yolanda è morta, quindi ci sembrava giusto ricordarla in questo giorno che dovrebbe essere di festa, ma è più un impegno a proseguire nella lotta, e si proseguirà per Piazza Cavour, si arriverà a Piazza Dante e lì si creerà un momento di socialità per la città, pronti comunque a continuare nel percorso se i numeri lo permettono. Comunque sarà una giornata molto molto dinamica, spero partecipata, sicuramente determinata, e in un certo senso appunto è questo più o meno gli obiettivi che ci siamo dati, e l'auspicio che non finisca come ho detto anche la settimana scorsa, non finisca come non deve finire il 18, non deve finire il 25 questa spinta che sta ricevendo una città che è maglia nera di disoccupazione giovanile in Europa, che subisce un controllo repressivo fortissimo e che probabilmente incomincia a alzare la testa in maniera più costruita, non tanto spontanea, vive e viva la spontaneità napoletana, però tante volte questa città è stata in grado di dare una risposta costruita. Già se voglio pensare che 2 anni prima del 45 Napoli era libera per una sommossa popolare, erano stati proprio gli scugnizzi della città, gli ultimi della città a muoversi e a cacciare l'esercito più forte del mondo all'epoca, così oggi gli ultimi sono scesi in piazza per il corteo di Davide, e speriamo gli ultimi di questa città, che sono i proletari, sottoproletari, che siano africani, cinesi, italiani, di qualsiasi parte del mondo, scenderanno in piazza a dire no al divieto della questura, sì alla lotta per la casa, per più diritti, per la dignità, così parla di dignità e di esistenza, cioè questi sono, siamo arrivati a questo, e quindi è il momento di alzare la testa tutti insieme, quindi ci sarà anche uno spezzone unico di per il corteo, abbiamo fatto richiesta alle realtà anche partitiche di non presentare bandiere in piazza, perché il senso è l'unità, domani entreranno le bandiere rosse e sarà il corteo di tutti i napoletani e di chiunque si trovi a passare per Napoli, e in questo il movimento sta facendo un grosso lavoro, no, di generalizzazione, pur nelle differenze, perché le differenze ci sono, non si limano, e soprattutto non devono essere poi non deve essere che questi momenti siano un deterimento per questo o per quel percorso, però è arrivato il momento di incominciare a ragionare in maniera diversa, più collettiva, e soprattutto di essere non autoreferenziali ma dialettici con la classe, che poi è quella che smuove i rapporti di forza e i rapporti sociali, insomma. Quindi noi veramente ci auguriamo che domani sia un bel corteo per Yolanda, per tutti i morti per mano fascista, e soprattutto per il lavoro politico che ci aspetta dal 26 in avanti, insomma.
Certamente, io ti ringrazio comunque anche dell'aggiornamento, appunto a un giorno di distanza da questo appuntamento importante. Come dicevi tu all'inizio, in parte anche non ci si stupisce del fatto che ciò avvenga, perché siamo effettivamente in una fase dove già da mesi si sta preparando un terreno per depotenziare una serie di lotte, una serie di contenuti che vivranno in maniera intensa nelle giornate sia del 25 aprile che del 1 maggio, e questo terreno appunto si è cominciato cominciato a preparare anche con inchieste a danno di compagni o con episodi comunque del genere, o anche a ridosso di mobilitazione con esempi come il vostro, quindi con una provocazione chiara e tale come questa, cioè di non poter passare proprio per questa via qua. Noi ci sentiamo domani durante il corteo, magari si può fare un aggiornamento appunto di come sta andando, e se non hai altro da aggiungere, io comunque vi ringrazio per averci dato la disponibilità durante tutto questo mese per fare insomma informazione e contribuire alla preparazione della mobilitazione di domani.
No, vedi, siamo noi che ringraziamo voi, perché veramente lo strumento che portate avanti assieme a tanti altri compagni in tante altre città d'Italia permette di restituire la narrazione vera dei fatti per come sono, quindi non affidandosi ai media serviti, e quindi noi vi sosteniamo e vi ringraziamo sempre della possibilità che ci date di dare anche risonanza, una tassa di risonanza ai percorsi in cui siamo inseriti, insomma. Quindi grazie e buona trasmissione, un abbraccio.
Grazie, buon lavoro, buon corteo e a domani, ciao.
Ciao, ciao.
himself.
Torniamo in onda sui canali di radiazione, sono le ore 19:20, oggi è venerdì 24 aprile, per chi si fosse collegato da poco siamo in diretta con Scatenati, programma di controinformazione e aggiornamento su carcere e repressione. Dopo i vari collegamenti telefonici che abbiamo fatto, in cui abbiamo avuto modo di rilanciare anche le scadenze del 25 aprile e del 1 maggio e anche di raccontare appunto un po' come si stia tentando di depotenziare ovviamente queste due grosse mobilitazioni andando a colpire una serie di compagni, di realtà organizzate, di percorsi di lotta in particolar modo che vivranno appunto in maniera intensa durante queste due scadenze. Rimanendo in tema di questa ondata repressiva che c'è stata nell'ultimo periodo, leggiamo adesso il comunicato che è stato scritto dall'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione sui recenti episodi repressivi che hanno colpito l'antifascismo militante in vista delle giornate del 25 aprile e del 1 maggio. Liberare tutti vuol dire lottare ancora. Come Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione prendiamo parola a pochi giorni dall'ennesimo attacco repressivo ai danni di militanti antifascisti. Sette compagni del centro sociale autogestito Dordoni di Cremona sono stati sottoposti a misure cautelari con l'accusa di rissa aggravata in merito all'aggressione fascista che aveva lasciato Emilio in fin di vita lo scorso 18 gennaio. La stessa accusa di rissa formulata contro i militanti del Dordoni mira a depoliticizzare l'accaduto, invertendo la dinamica dell'agguato, restituendo la solita narrazione della guerra tra bande, tanto cara ai giornali di regime e alla questura di tutta Italia. Le misure cautelari, inoltre, questa volta vengono utilizzate espressamente per evitare che soggetti ritenuti socialmente pericolosi possano partecipare a momenti di piazza come il 25 aprile, quest'anno ricorrono i 70 anni dalla liberazione, o il 1 maggio. Va ricordato che per il corteo del 24 gennaio a Cremona, che ha dato una risposta militante alla violenza fascista, sono già stati imprigionati due compagni giovanissimi, accusati di devastazione e saccheggio, lo stesso capo d'accusa già utilizzato per incarcerare numerosi compagni e compagne a partire dagli imputati per le manifestazioni contro il G8 a Genova nel 2001, poiché consente di incriminare non per fatti specifici, ma semplicemente per aver partecipato a momenti di mobilitazione conflittuale in piazza. Prevenzione e repressione viaggiano in un connubio indissolubile e oggi questo legame si palesa agli occhi di tutti in maniera chiarissima. Costituiscono oggetto di cronaca quotidiana l'accanirsi poliziesco e giudiziario contro movimenti popolari, come è successo a Padova con le cariche a freddo contro il Comitato di Lotta per la Casa, l'uso dei reati associativi e di operazioni inquisitorie ai danni dei movimenti antagonista, del movimento antagonista e rivoluzionario. Una recrudescenza degli agguati da parte delle formazioni fasciste, che vengono supportate dall'azione repressiva delle forze dell'ordine, come dimostrano i recenti arresti dei compagni a Bari, oltre che le solite criminalizzazioni a mezzo stampa di tutte le soggettività e le pratiche che non rientrano nella compatibilità del sistema. Al di là della solidarietà e dell'assoluta complicità che come assemblea di lotta portiamo ai compagni e alle compagne colpiti dalla repressione, intendiamo spendere qualche parola sulla fase che stiamo vivendo. Queste considerazioni, per quanto parziali e limitate, vogliono contestualizzare la strategia repressiva della borghesia nella fase attuale, nella quale il capitalismo, sempre più putrescente, versa in una crisi profonda e irreversibile e mostra la sua essenza autoritaria, tentando di eliminare qualsiasi spazio di lotta e persino di dissenso. Nelle scuole e nelle università, sui posti di lavoro e per le strade, ovunque si percepisce la necessità per la classe dominante di eliminare le forme di resistenza ai processi di impoverimento e sfruttamento ed evitare che cresca tra le fasce della popolazione più colpite dalla crisi la consapevolezza della necessità di un cambiamento e di una concreta opposizione all'attuale modo di produzione. Alla base di questa operazione c'è la costruzione di un'ideologia che cancelli il portato storico della lotta di classe, legittimi le strategie economiche e repressive della borghesia, svuoti di significato appuntamenti come il 25 aprile e il 1 maggio, proprio in occasione dei 70 anni della liberazione dal nazifascismo. Il PD milanese ha annunciato che garantirà la provocatoria presenza al corteo di esponenti e simboli del sionismo, tentando di tramutare sulla scorta della strumentalizzazione delle vittime della Shoah ebraica, la memoria storica della lotta partigiana in legittimazione dei crimini del regime sionista di Israele. Sempre a Milano, il 1 maggio, verrà inaugurato l'Expo, che, promettendo posti di lavoro e sviluppo, nasce sulla speculazione e sulla devastazione di un territorio vastissimo. Impiega per tutto il periodo della esposizione migliaia di lavoratori non retribuiti e lascia che a parlare di sviluppo sostenibile e progresso siano gli stessi che condannano alla miseria e alla fame miliardi di persone in tutto il mondo. Su questa grande abbuffata del capitale italiano internazionale vigileranno anche 600 militari, oltre a centinaia di poliziotti e migliaia di guardie private, in un'operazione di controllo del territorio metropolitano che si preannuncia come una delle più pesanti e pervasive della storia italiana. Una repressione quindi delle molteplici declinazioni, ma comunque volta a garantire l'egemonia di una classe sull'altra. A tutto questo non si può che rispondere in maniera unitaria, non lasciando soli i compagni e le compagne colpite da questa infame repressione, costruendo percorsi che scardinino le logiche di questo sistema, recuperando il nostro patrimonio, quello della lotta di classe, applicandolo oggi come prassi riappropriativa quotidiana e di lotta per trasformare il presente. La solidarietà è un'arma, ma utilizziamola, tramutare ogni attacco repressivo in una risposta di solidarietà e lotta. Assemblea di lotta Uniti contro la repressione, aprile 2015, no 41 bis, @autistici.org. Bene, e con questo concludiamo questa prima parte, diciamo, della trasmissione. In realtà ci avviamo verso l'ultima mezz'ora della puntata di oggi di Scatenati, in cui faremo un focus delle vicende repressive che hanno colpito recentemente la città di Padova, in particolar modo il movimento di lotta per la casa. Parleremo delle misure cautelari che hanno raggiunto anche qui alcuni compagni, tra cui un compagno della mensa Marzolo Occupata. Abbiamo qua in studio con noi proprio un compagno della Marzolo Occupata, nonché conduttore della rassegna stampa del venerdì mattina, che innanzitutto salutiamo. Ciao.
Ciao a tutti e tutte.
E dopo un brevissimo stacco musicale veniamo appunto a parlare di quanto avvenuto qui a Padova nell'ultimo periodo.
Ci sono
me scuote la routine, le manque de vie qui se tasse à cadeau, à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair, j'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3, ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir, putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en corcelle, à coup de vibe sorti, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part, ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas, moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura, les flics au cul, je les entends dire la petite en aura, je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre, je m'en vais respirer autre part, je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Chacune de mes courses dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains, libre, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales. Ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi, je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Moi je suis bien quand j'ai rien, car pour être libre faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cage d'escalier comme l'eau, j'y change de maison quand je veux, change de ville quand je veux. Élu sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Vers l'adulte est une balance, un collabo, un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges, j'coupe depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel et le toit, entre ciment et belle étoile.
Torniamo in onda sui canali di radiazione e, come anticipato prima, veniamo adesso a parlare invece di quanto avvenuto negli ultimi giorni nella città di Padova, contestualizzandolo sempre comunque all'interno di questa ondata repressiva di cui abbiamo avuto modo di parlare anche attraverso la voce delle interviste precedenti, che negli ultimi mesi ha soffiato un po' come il vento su tutta Italia da nord a sud, andando a colpire realtà e compagni particolarmente attivi all'interno di percorsi di lotta reali e concreti, e percorsi appunto che poi sfoceranno e si intrecceranno insieme nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio. Come dicevamo prima, abbiamo qua con noi un compagno della mensa Marzolo Occupata che ci racconterà quanto avvenuto.
Beh, innanzitutto ciao a tutti e tutte ancora, e grazie a Scatena di Radiazione di questo spazio che ci offre. Allora, recentemente, la settimana scorsa in particolare, un compagno molto giovane della mensa Marzolo Occupata è stato raggiunto da un provvedimento repressivo, un foglio di via da Padova per la durata di 3 anni. E questo atto repressivo è di una gravità inaudita, perché non solo colpisce un compagno molto giovane, ma la gravità sta nel giustificare questo provvedimento dalla pericolosità sociale di questo compagno. Questo compagno, oltre a essere attivo nella lotta della Marzola occupata, è un compagno che ha dato tutto il suo entusiasmo, la sua generosità anche in altri percorsi di lotta in città, a partire da quello del Comitato di Lotta per la Casa e a molte altre iniziative e percorsi, e lo rivendichiamo assolutamente al nostro interno, all'interno dell'attività, dei lavori e delle lotte che in città portiamo avanti. I fatti che sono avvenuti a Padova, all'interno del quale si sono susseguiti questi provvedimenti, e parlo al plurale perché purtroppo i fogli di via sono stati 5 in totale a Padova, sono stati colpiti altri 4 compagni oltre al compagno della mensa, e sono stati notificati in seguito a una tentata occupazione abitativa avvenuta il 17 aprile scorso in un quartiere padovano. Una occupazione che è stata sgomberata dopo poche ore, e in quell'occasione la Digos della questura patavina ha portato questi compagni, questi 5 compagni in questura, in cui gli sono stati notificati questi fogli di via. Quindi notifiche non legate specificatamente a questa occupazione, ma diciamo che la polizia ha colto l'occasione per reprimere questi compagni. Questo episodio avviene dopo tutta una serie di altri episodi repressivi che hanno colpito non solo la nostra area, ma i compagni di Padova, in particolare i compagni e le compagne del Comitato di Lotta per la Casa, in quest'ultimo periodo, e mi riferisco alle cariche violentissime che hanno colpito famiglie, compagni e occupanti il 4 aprile durante il tentativo di occupare una palazzina ESU abbandonata da 10 anni. Questo è un po' il clima, la situazione in cui è avvenuto questo provvedimento, e per ora io mi fermerei qua, perché darei voce direttamente attraverso una diretta a Stefano, il compagno che è stato oggetto, uno dei 5 compagni che è stato oggetto di questa notifica.
Bene, abbiamo qua in collegamento telefonico con noi appunto il compagno della mensa Marzolo, che si trova attualmente sottoposto al foglio di via. Innanzitutto ti salutiamo, ciao, benvenuto a Radiazione.
Ciao, vabbè, sono direttamente che gli ascoltatori direttamente, visto che... posso iniziare?
Sì, noi ti abbiamo chiamato oggi perché appunto abbiamo un po' parlato delle ultime vicende repressive che hanno caratterizzato la città di Padova. Volevamo innanzitutto ovviamente salutarti, darti tutta la nostra solidarietà anche come Radiazione, ma chiederti anche un attimo cos'è effettivamente accaduto.
Beh, allora, per farla breve, su questa occupazione abitativa, siamo andati come a portare solidarietà sotto la casa, che era in sotto sgombro al momento, e fondamentalmente siamo trovati di fronte uno spiegamento di forze di polizia che ci hanno subito fermato, preso i documenti e successivamente allo sgombro ci hanno portato in questura solamente a chi era residente a Padova. In tutto questo hanno notificato questi 5 fogli di via per una presunta pericolosità sociale secondo i loro schemi, cioè, quindi comunque fondamentalmente questo è quello che è successo, senza entrare troppo nei dettagli e dilungarsi troppo. la motivazione scatenante era il fatto che siamo dei pericoli sociali per la città, per il fatto che metti magari non lavori, non studi, quindi sei considerato un pericolo. E ci sono alcune considerazioni in merito a questo, è che secondo questa logica, allora, con il tasso di disoccupazione giovanile che c'è in Italia, allora un ragazzo su quattro è un pericolo sociale per lo Stato, visto che siamo al 40% di disoccupazione giovanile, non tutti lavorano, non tutti studiano, quindi c'è questo discorso che allora sono tutti potenziali pericoli sociali. Poi ovviamente c'è lo scarto che se tu fai politica, fai anche militanza, allora il passaggio cambia, perché allora tu prendi già coscienza della tua condizione di sfruttato, ti attivi e per questo vieni colpito con un certo tipo di misure repressive, che vabbè, non è la prima volta, a Padova è la prima volta, rispetto anche a non sono già stati altri avvenimenti simili, però comunque è uno spettro nazionale questo, e già sono successi anche a Treviso, in altri casi, a Torino, in Val di Susa, che comunque per l'impegno politico di alcuni compagni e compagne venivano colpiti da questo provvedimento per proprio togliere dalla strada e da anche dai movimenti compagni e compagne ritenuti scomodi o troppo pericolosi. Poi comunque da questo punto di vista vediamo che c'è un continuo di misure repressive, già questa mattina a Torino verso i compagni della Scatasciuna, già la settimana scorsa rispetto a Cremona per impedire la partecipazione ai 25 aprile e 1 maggio no Expo, quindi comunque è in atto un giro di vita a livello nazionale.
Certamente, io scusa se ti interrompo, ma mi aggancio appunto a quanto dici, anche perché nella puntata di oggi di Scatenati abbiamo avuto modo di intervistare proprio i compagni sia di Torino, che sono stati oggetto appunto dell'ondata repressiva di questa mattina, così come anche altri compagni che si stanno mobilitando in questi giorni per gli appuntamenti del 25 aprile e del 1 maggio e che si trovano oggetto appunto della repressione o comunque di un accanimento nei confronti delle mobilitazioni che stanno portando avanti. E come dici tu giustamente, stiamo assistendo ad un'escalation negli ultimi mesi di un'ondata repressiva che si articola sotto forme diverse, che va dalle denunce, che va dalle perquisizioni, che va anche da strumenti come i fogli di via, proprio nei confronti di quelle realtà che in questi mesi stanno portando avanti una serie di lotte e di percorsi che vivranno proprio all'interno di queste due grandi mobilitazioni. Detto questo, rispetto all'uso anche che viene fatto dei fogli di via, giustamente ricordavi che per Padova è la prima volta che viene utilizzata questo tipo di strumento, che è effettivamente, citando le parole dell'avvocato Pelazza, sono i cosiddetti articoli della limitazione della libertà personale. Ricordiamo che sono articoli che risalgono tra l'altro al periodo fascista, che vennero introdotti insieme anche ad altre norme, ad altre leggi, proprio durante il periodo fascista, quando è stato l'apice del tentativo ovviamente della coercizione delle libertà anche individuali, ma soprattutto collettive, soprattutto di chi si organizza all'interno delle lotte. Noi pensiamo che questi strumenti siano delle forme, da un lato, di intimidazione, ma anche dall'altro degli strumenti che vogliono indebolire determinate aree, privandole ovviamente del contributo della lotta di numerosi compagni, soprattutto giovani, che si spostano, come dici tu, per ragioni di studio piuttosto che in cerca di lavoro in altre città. Quindi ovviamente di fronte a questo la risposta anche migliore che si può dare in realtà è quella di continuare proprio su questi percorsi di lotta, non facendosi intimidire e anche non in qualche modo facendo dei passi indietro come loro vorrebbero invece.
Infatti il modo migliore per rispondere è continuare con le mobilitazioni, con la lotta, che sia come oggi scriviamo contestato Posi, che sia a Padova con il contraccena domani in piazzetta Castuselli, cioè l'importante è non subire questo attacco, ma di rispondere rilanciando continuamente le lotte.
Di rispondere colpo su colpo, ovviamente. Quindi
ti facciamo intimorire.
Certo.
Ci mancherebbe altro, Stefano, anche perché riprendendo un po' le parole della compagna, questo provvedimento poco si discosta da il confino che i fascisti davano ai propri oppositori politici, non solo ai partigiani, ma chiunque si contrapponeva alla loro ideologia, perché dare un foglio di via per 3 anni a un compagno giovane la cui unica colpa è aver contribuito alla lotta a favore degli sfruttati e dei deboli, poco si discosta da pratiche del ventennio.
Beh, la logica è sempre quella, cioè mi dai fastidio, in un certo posto ti mando lontano, dove non puoi crearmi problemi. Cioè, è sempre la logica è lì, cioè, infatti mi pare che fa parte del codice Rockwell foglio di via come altri provvedimenti. Cioè comunque sono di epoca fascista, quindi è ovvio che è logica di allontanare e di isolare soprattutto anche i compagni anche dalle realtà.
Certamente. Anche dalle realtà, ma anche da situazioni appunto come può essere nel caso specifico appunto di situazioni di lotta che in qualche modo si pongono anche come catalizzatore all'interno di uno scenario dove tra l'altro tutta una serie di piccoli paesi che vivono un po' come costellazioni intorno a delle città più grandi non offrono, e quindi è anche normale che si tenti di colpire quelle situazioni che invece riescono a porsi come punto di riferimento e riescono in realtà anche ad attrarre, a catalizzare la spinta, lo slancio, il desiderio anche di lotta di molti giovani appunto che provengono da questi paesi che poi grazie anche alle politiche degli ultimi anni sono stati completamente svuotati e non offrono nessun tipo di futuro a un giovane sostanzialmente.
Ma appunto, cioè, la logica per me rimane quella, isolare sempre di più anche per impedire che si rafforzino anche su tipo di situazioni anche magari in città, cioè.
Bene, noi ti ringraziamo. Beh, innanzitutto ci ha fatto piacere poterti sentire, ci ha fatto piacere insomma anche dare spazio ovviamente a questa vicenda. Ti mandiamo un grossissimo abbraccio dagli studi di Radiazione. Avremo modo magari di risentirci anche a ridosso di alcuni appuntamenti o scadenze se ne avete in programma a Schio o in zona.
Dai, noi stiamo organizzando qualche iniziativa benefit, adesso non ci devono ancora date, però sono a Montecchio, si farà una cena, adesso dobbiamo ancora definire le date, a Schio faremo un aperitivo di un finanziamento.
Bene, poi allora
verranno rilanciate le date quando sarà, dobbiamo ancora capirci anche noi quei calendari.
Sicuramente Radiazione offrirà spazio e voce alle vostre iniziative. Con questi fogli di via la questura, i padroni pensano di evitare problemi come dici tu, ma noi tenteremo di crearne ancora di più.
A voglia.
Va bene, grazie, allora buona continuazione, buona permanenza e a presto.
Un saluto da parte di tutti e tutti i compagni e le compagne di Padova.
Un abbraccio a tutti voi ragazzi, dai mai un passo indietro.
Sempre a testa alta, Stefano, un abbraccio.
Ma voglio, per forza, se no gli abbiamo vinta.
Ciao, a presto.
Dai, ciao.
E dopo quest'ultima diretta telefonica, per concludere, diamo lettura del comunicato scritto proprio dalla mensa Marzolo Occupata rispetto a questi fatti.
Il comunicato, sì, firmato dalla mensa Marzolo Occupata, ma anche sottoscritto dal comitato di lotta per la casa. Fogli di via, denunce e manganelli non fermeranno le lotte. In seguito ad una tentata occupazione abitativa avvenuta il 17 aprile scorso nel quartiere Forcellini a Padova, sono stati notificati 5 fogli di via da altrettanti compagni, tra cui uno della mensa Marzolo Occupata, e prevedono l'allontanamento forzato per 3 anni dalla città. Questi provvedimenti sono stati preceduti dai fatti del 4 aprile, quando, durante la tentata occupazione di una palazzina ESU da parte del Comitato di Lotta per la Casa di Padova, l'ESU, per chi ci sta ascoltando, è l'ente regionale per il diritto allo studio universitario, un violento attacco della polizia ha portato al ricovero in ospedale di 2 compagni e al ferimento di molti altri. La motivazione data al foglio di via è la pericolosità sociale, di cui è stato accusato anche questo compagno, che ha contribuito con il suo entusiasmo e la sua generosità a tante iniziative e a diverse lotte, da quelle per la casa alla riappropriazione degli spazi pubblici abbandonati. Riteniamo che la pericolosità contestata non appartenga al nostro modo di combattere le ingiustizie quotidiane, ma ai veri responsabili di quest'ultime. Lo Stato di polizia ha servito agli interessi della classe dominante. Ingiustizie che hanno il nome di precarietà crescente, continui tagli a diritti e servizi sociali, accanimento punitivo verso i più deboli e un progressivo impoverimento per la maggior parte delle persone, a favore invece dello sfacciato arricchimento dei pochi noti, banchieri, politici e padroni. Rileviamo inoltre la nera somiglianza di questo tipo di provvedimento, quale il foglio di via, al confino che i fascisti adoperavano contro i propri oppositori politici. Abbiamo sentito quindi la necessità di dover denunciare la repressione contro i compagni e le compagne, messa in atto dai funzionari della questura, in continuità con la linea nazionale. I fogli di via, infatti, sono atti repressivi utilizzati da anni nei confronti dei compagni che lottano, e da mesi notiamo un costante innalzamento della repressione verso chi si mobilita per un cambiamento radicale, rivendicando quei diritti e quelle necessità che giorno dopo giorno sono ignorate o annientate dalle istituzioni. Abbandono di strutture ad alta valenza pubblica, come lo è lo stabile Marzallo Fusinato, inasprirsi dell'emergenza abitativa con sfratti sempre più numerosi e insostenibili per le famiglie, militarizzazione dei quartieri, esasperazione della paura del diverso per fomentare la guerra tra poveri, criminalizzazione di chiunque non si concili con il pensiero unico dominante. Tutte problematiche che all'interno della Marzola occupata abbiamo sempre affrontato, mettendo in pratica dinamiche che rompono la quotidianità imposta, autogestendo gli spazi e organizzandoci con le nostre forze, proponendo delle alternative collettive ai cosiddetti organi preposti, che troppo spesso indaffarati a difendere gli interessi della borghesia a discapito di quelli di studenti, precari, disoccupati e di tutti gli sfruttati. Non sarà certamente questa nuova azione repressiva a fermare la lotta che ormai da tempo portiamo avanti in città. Conosciamo bene la violenza e le armi repressive di cui questo sistema può valersi per arginare l'azione di chi gli si oppone e crediamo che valga la pena affrontarle uniti. Solidarietà a tutti i compagni e le compagne colpiti dalla repressione. L'unica pericolosità sociale che riconosciamo è quella della polizia e del suo Stato, l'unica che è la nostra colpa è quella di combatterla, ora è sempre resistenza.
Bene, con questo ci avviamo proprio alla chiusura della puntata di oggi di Scatenati. Come anticipato all'inizio, la programmazione per i prossimi mesi di Scatenati sarà data di volta in volta, in quanto subirà appunto alcune modifiche. Sicuramente ritorneremo in diretta venerdì 15 maggio con una serie di approfondimenti e interviste, probabilmente riprendendo anche gli aggiornamenti attraverso il filo rosso, diciamo, della solidarietà rispetto alla resistenza dei prigionieri palestinesi. Con l'intervista di una compagna di Samidun che si occupa appunto di questa rete di appoggio e sostegno ai prigionieri palestinesi a livello internazionale. Avremo poi modo di continuare, insomma, a fare anche informazione attraverso la nostra pagina Facebook Scatenati Trasmissione e di ritornare comunque poi in diretta sempre comunque il venerdì dalle 18 alle 20 comunicando appunto durante quali venerdì. Ridò l'indirizzo email di Scatenati che scatenati@autistici.org, ridò il numero di telefono della radio che è 388-4292-504 per chi volesse contattare direttamente Radiazione.
E visto che oggi si è parlato di varie forme di repressione che lo Stato da tempo ha messo in campo in funzione anche e soprattutto delle giornate di lotta del 25 aprile e domani e del 1 maggio, e ci teniamo a sottolineare un'altra forma sempre di repressione ma più subdola, che è la cancellazione di alcune cerimonie per il 25 aprile, per il 70° anniversario della liberazione antifascista da parte della giunta Bitonci di Padova. non solo da anni si continua a infangare questa data, il suo patrimonio storico, ideologico, politico e culturale, ma quest'anno con addirittura la cancellazione di alcune cerimonie, tra l'altro standard anche istituzionali, si mira proprio concretamente a cancellarle. E questo è un attimo, è un atto gravissimo, non solo perché con un indelebile si tenta di annerire il sacrificio di chi, armi in pugno, pagò con la propria vita la libertà scacciando un esercito straniero e i loro servi. Ma soprattutto si cancella ogni strumento, ogni testimone che può in maniera doverosa passare alle nuove generazioni. E lo diciamo anche noi della mensa che viviamo, che lottiamo in un quartiere che è il Portello, che nella lotta antifascista anche nella nostra città ha dato molto. E non vogliamo che venga dimenticato, non vogliamo che venga dimenticato i suoi partigiani, i suoi protagonisti, da Egidio Meneghetti fino a Otello Pighin, passando per i gappisti come il diciannovenne Nerone Nalesso, che liberò 50 staffette partigiane dal carcere di Paolotti. Anche il nostro quartiere e la nostra città alzò la bandiera antifascista contro l'oppressore, e di questo è importante sottolinearlo e continuare a dirlo a voce alta.
Bene, con questo noi vi auguriamo una buona continuazione di serata, vi invitiamo come al solito a rimanere sintonizzati sui canali di Radiazione anche per il venerdì sera con la diretta da Cenatown Resiste, da Piazzetta Toselli, e anche durante la giornata di domani, sabato 25 aprile, con il consueto appuntamento della rabbia e le dirette dai vari cortei previsti in tutta Italia. Buona serata, buona continuazione e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Ciao a tutti.
Plenty of people with obvious reason. Nuggets, Mandela V, catch from salvation, lots of poverty. Everybody wants to do something for others. We just take hope out. Solidarity does nothing. Real fighting could cause high price. So Africa. Thank you.
la saggezza mia stella. Dammi la pazienza di un fratello in cella. Fammi uomo che se beve non si muove, mastica per bene, non